/radioweb presenta /sport.
Cari amici, buon pomeriggio e buon mercoledì 17 giugno del 2026. Ripartono le nostre dirette per un pomeriggio lungo, vario e sicuramente interessante. Ci auguriamo davvero di cuore di intrattenervi nella maniera migliore. Daremo il massimo come sempre, lo faremo grazie a una parte tecnica di assoluto spessore rappresentata in questo momento da Alessio Germini e Pino Max in cabina di regia, dalla vostra presenza all'ascolto di Slash Radio Web. È il terzo mercoledì del mese e quindi l'appuntamento è quello classico, il classico appuntamento con il mensile Slash Sport a cura di Uber Perfler, con Ciro Taranto e con tutte le discipline dall'avviamento fino ai picchi dell'agonismo che andiamo ad approfondire di mese in mese. E sarà così anche per questa puntata di giugno, che non può prescindere dalla presenza del padrone di casa, il nostro amato Kaiser Uber Perfler. Ubert!
Ciao Renzo, ben trovato, un saluto caloroso direi, almeno qua le temperature cominciano a salire e quindi a tutti gli ascoltatori spero siano con una bella bibita davanti, che ascoltano la radio al fresco, un bel augurio estivo insomma, no?
E, stai sì, preparando, dici bene. Caro Ubert, per il ritiro estivo, qualunque sia la disciplina, ti stai rimettendo in sesto?
Diciamo di sì, sono ancora un po' convalescente, ma diciamo che è questione di poco. Poi tra poco, come sai, abbiamo le nostre settimane verdi, quindi andiamo in montagna e nel frattempo si chiudono tutte le ferite chirurgiche, tutte le, per un'operazione che ho fatto, un impianto cocleare che poi verrà applicata appena torno, e quindi dopo ci sarà una serie di qualche mese di logopedia eccetera eccetera, con la speranza e a questo punto direi certezza di recuperare un orecchio. Oh, cosa non da poco.
No. Precisamente
sono veramente felice insomma di questo risultato. È stato così una roba abbastanza importante, però una decisione molto ponderata ma giusta, perché adesso col senno di poi che tutto funziona e funzionerà, sono sicuro di questo, sarà un'ottima scelta.
Carissimo, ecco. Ubert, beh, allora raccontiamo a chi ci sta seguendo di cosa ci occuperemo. Un gran bel focus sul tennis, sul blind tennis, che è una disciplina in continua crescita e che da poche settimane, un mesetto fa per essere precisi, ha celebrato tutti i campioni nazionali delle varie categorie. Poi ci occuperemo, dato che ormai la temperatura ce lo suggerisce, anche di un qualcosa di più estivo, focalizzando la nostra attenzione sul canottaggio e sulla possibilità di un corso di cui ci faremo raccontare tutto. Ma come detto, diamo spazio al tennis, dato che ce l'abbiamo già in collegamento. Bene. Andiamo a salutare il nostro primo ospite, poi avremo anche tre campioni d'Italia, ma non possiamo e non vogliamo assolutamente dimenticare chi rende possibile tutto: l'organizzazione, la federazione. Per la federazione, in rappresentanza della FISPIC, c'è cioè il tecnico della nazionale Alessandro Vitti. Bentornato, coach.
Grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti, grazie di questa introduzione splendida sul blind tennis, che sì, effettivamente sta provando a crescere sia come numeri che come che come risultati, non solo in ambito italiano ma anche in ambito internazionale, e questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi.
Eh sì, perché ci arriveremo chiaramente, che qui c'è un obiettivo che non è individuale, che non è nazionale, ma è un obiettivo globale, quello di portare presto alle Paralimpiadi questa disciplina. Esatto, deve correre a livello globale proprio in tutti quanti i continenti, e questa è una corsa che dipende dagli sforzi di tutti. L'Italia sta facendo sicuramente la sua parte, ma non ti voglio rubare la scena, coach.
No,
raccontaci tu intanto, dato che è abbastanza fresca, in generale è una disciplina abbastanza giovane ed è ancora più fresca, di pochi anni, il patrocinio della federazione, della FISPIC. Che percorso avete fatto fino a questo momento e che obiettivi vi state dando e vi darete per il futuro?
Allora, il percorso fatto in questi anni è un percorso importante, perché ha puntato a formare i tecnici, a formare gli arbitri, quindi a creare una situazione, una struttura fissa su cui appoggiarsi per organizzare tornei ed eventi, che è la cosa fondamentale, perché all'inizio di questo percorso io insieme a Gregorio Forni, al direttore Paolo Chinellato, abbiamo girato facendo promozione del blind tennis, ma era evidente come la necessità fondamentale fosse di creare tecnici in modo tale che chi venisse a conoscenza di questa disciplina potesse poi avere qualcuno sul territorio a cui rivolgersi per praticarla quotidianamente, e non solo spot in occasione di dimostrazioni o eventi particolari, che ben vengano per promulgare la disciplina, ma poi ovviamente perché cresca realmente ci vuole, necessita della presenza sul territorio di tecnici formati e competenti. Quindi questo secondo me è il primo passo importantissimo che è stato fatto in questi anni.
E questo è il primo passo. Come sta crescendo in generale il movimento italiano, ti chiedo?
Ma il movimento italiano sta crescendo proprio in seguito a questo, aumentando il numero di città in cui c'è offerta di blind tennis eventualmente per chi si volesse avvicinare. Ovviamente essendo una disciplina nuova, con delle caratteristiche ovviamente particolari, è un processo che si sta sviluppando mano a mano, e spereremo con ritmi più veloci di quelli che abbiamo adesso, ma ovviamente è un po' un volano che deve partire. Il processo con FISPIC è nato intorno al tra il 2018 e il 2019. Ovviamente purtroppo ci sono stati un paio d'anni che sono stati quasi bucati col discorso, purtroppo, Covid. Quindi questo ha un attimino rallentato da un certo punto di vista, ma noi siamo fiduciosi perché vediamo che arrivano atleti nuovi nelle varie competizioni. Da quest'anno anche in Italia c'è la categoria B4, perché adesso facendo un breve riassunto… Sì. Si va da una categoria B1, che sono i non vedenti, a scendere con categorie di ipovedenti, classificate chiaramente dalla federazione, fino appunto alla categoria B4, che fino all'anno scorso in Italia non era considerata, era solo a livello internazionale. La FISPIC ha recepito il regolamento internazionale, quindi abbiamo creato questa categoria, e all'interno di questa categoria ci sono vari ragazzi giovani che stanno venendo alle competizioni. Sono ovviamente giovani e quindi anche un po' acerbi da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista del motivazionale, della spinta, della voglia di crescere, invece è assolutamente molto presente ed è una cosa molto bella.
Ecco, hai detto, coach, di una cosa importante, ovvero dell'arrivo anche di nuove leve, anche se non è chiaramente una diminuzione per i grandi atleti campioni d'Italia. Nell'Albo d'Oro 2026 i nomi già li conoscevamo, sono i veterani e i più forti ancora che resistono ai vertici.
Sì, questo è vero, l'esperienza nel tennis ha una valenza molto importante, e quindi chiaramente chi da anni pratica questa disciplina ha un vantaggio al momento su chi ci si sta approcciando, anche se in realtà quest'anno nella categoria B1 con Luca Peruzzo abbiamo avuto una new entry a livello di come campione, nel senso che lui non aveva mai vinto il campionato pur avendo dimostrato in varie tappe qualità importanti. Quindi questo sicuramente è una cosa, è una sorta comunque di minimo ricambio. La cosa importante è che i numeri a livello B1 stiano aumentando, a livello B2 anche, ogni tanto vediamo atleti nuovi che si affacciano nei turni finali delle competizioni, quindi questo è il segno di una disciplina che con i suoi tempi sta crescendo comunque.
Hubert, per il tecnico Alessandro Vitti.
Beh, io sono veramente curioso di questo fatto dei B4, no? Perché appunto vengo dai tempi che furono, dove ci si fermava ai B3, che erano appunto B1 cieco assoluto, B2 ventesimista, B3 decimista. E cos'è il B4?
Il B4 è quel, adesso io sono un tecnico di campo e non ho competenze in campo oftalmologo, si dice così, vero?
Sì, no, ma probabilmente si riferiva a quelli che civilmente parlando, il cieco civile è colui che appunto ha un residuo fino a un decimo, eccetera, quindi questo probabilmente sarà quello che, ahimè, nei tempi che furono non erano né carne né pesce, cioè esatto, coloro che avevano... che avevano un visus leggermente superiore, quindi per esempio due decimi o tre decimi, che comunque è un ipovedente, seppur non gravissimo, ma sempre ipovedente è, no? Quindi probabilmente sarà questa categoria.
Esatto, esattamente, questo sì, in questa maniera, ok, ritrovo la definizione, ma io sono più tecnico che...
Sì, no, da questo punto di vista. Ma è molto bello, no? È molto bello perché dà la possibilità anche a soggetti che appunto non rientravano, ma per poco, nella nostra categoria, pur essendo ipovedenti, no? Quindi è molto bello che questo sport allarghi un po' questa forbice che sia le Olimpiadi, che un po' tutti i mondiali o qualsiasi contesto. Di solito stringe, no? Perché il massimo esatto, è il B3 esatto, nel campo del... quindi questo è molto interessante. E una cosa io vorrei chiedere, visto che sei un tecnico, perché tantissimi, proprio per magari ascoltatori che ci ascoltano, si chiedono come si svolge questo tennis. Allora, intanto un invito ovviamente di andare a vedere qualche dimostrazione, qualche partita, eccetera, così si rende meglio conto. Ma magari allora, un'indicazione, cioè se i balci sono due, se sono...
Ecco, faccio una rapida carrellata delle questioni tecniche. Allora, da un punto di vista del punteggio e dello svolgimento della partita è esattamente identico al tennis che vediamo giocato da Sinner, visto che in questo momento abbiamo lui come grande campione, ma anche tutti
quindi
gli altri 15, italiani.
30, 45, 15, 30, 30, 40,
certo. L'unica cosa che nel blind tennis è stato assorbito il regolamento che viene utilizzato nel next gen, nei tornei next gen e nei tornei che si chiamano rodeo. Ovvero sul 40 pari non c'è il vantaggio, ma c'è un punto secco e chi riceve ha il diritto di scegliere che lato ricevere. Ovviamente abbiamo delle facilitazioni per riuscire a praticare questo sport, malgrado il discorso dell'ipovedente o ancora di più del cieco totale. Quindi per i B1 abbiamo un campo ridotto, delimitato da una corda, quindi qualcosa di tattile in modo tale che possa percepire dove si trova rispetto al campo, Il campo è 6,10 m x 12,80 m, quindi poi diviso in due metà campo da 6,40 m. La pallina è una pallina di gomma piuma con dei sonagli che produce rumore, hanno tre rimbalzi a disposizione per poter colpire la palla. I tre rimbalzi rimangono anche per la categoria B2, scendono due rimbalzi per la categoria B3 e un rimbalzo per i B4, che è molto più assimilabile al tennis, diciamo, normale. Il campo dei B2, dei B3 e dei B4 è molto simile, è il campo degli under 10 del tennis, quindi un campo da tennis un po' più corto, 1,75 m, 1,78 m per la precisione, rientrante rispetto alla riga di fondo di un campo da tennis normale, ma per il resto è esattamente identico.
Molto bene.
E allora, ecco, secondo me questa è una bellissima informazione, perché appunto uno non se l'immagina, no? Dice, ma sì, è d'accordo che si può far tutto nella vita, riusciamo ad adattare ormai qualsiasi sport, perché veramente hanno fatto miracoli, no? Esatto, rispetto appunto ai tempi che passati, è incredibile, no? E quindi era importante dare questa notizia per chi si avvicina a questo sport, perché così si rende conto che insomma è adattato, e quindi non è così impossibile, no? Come no, potrebbe sembrare, no?
Assolutamente. E anzi, io una cosa che ho visto fin da quando abbiamo iniziato nel 2016 e girando per i vari campionati internazionali, vedendo ragazzini che hanno iniziato da giovani a giocare, quanto questo sport dia indipendenza e sicurezza. Perché all'interno del campo il ragazzo, l'atleta, è da solo e di conseguenza è lui che si deve rapportare alla pallina, rapportare allo spazio, muoversi all'interno di uno spazio che ovviamente è creato in maniera tale che sia sicuro, però e dopo è lui che all'interno di questo deve muoversi, e questo fa acquisire grande sicurezza. Ho conosciuto ragazzi spagnoli, messicani, che hanno iniziato in giovane età, B1, che hanno iniziato in giovane età, che veramente hanno riportato all'esterno del campo una grande sicurezza, una grande capacità di spostarsi, legata proprio a questo detto dagli allenatori che li seguivano da quando erano bambini, che proprio questo giocare a blind li ha aiutati poi nella quotidianità, e questo secondo me è un aspetto stupendo.
E allora ringraziamo il tecnico della nazionale di blind tennis Alessandro Vitti per questa divulgazione così importante. Grazie coach di essere stato con noi.
Grazie a voi dello spazio che ci date per far crescere sempre di più questa disciplina e ovviamente anche le altre.
Siamo qui per questo, siamo qui per questo proprio. Grazie Alessandro Vitti.
Grazie. Buona giornata.
E allora, dal tecnico della nazionale Alessandro Vitti, passiamo al primo dei campioni del nostro pomeriggio, categoria B1. Luca Parravano torna ai nostri microfoni. Luca!
Buongiorno, rieccoci.
Caro Luca, ti sentiamo praticamente, qualunque sport trattiamo, finiamo col sentirti.
Esatto.
Esattamente, sei un polisportivo dello spirito migliore, qui sei nelle vesti di campione d'Italia. È passato un mese, come la metti in prospettiva questa esperienza e questo bel tricolore che ti sei portato a casa da Milano?
Ma diciamo che è passato l'effetto, diciamo, vittoria, abbiamo voltato pagina e siamo già proiettati ai mondiali della Lituania di agosto. Mi sto allenando per i mondiali in questo periodo.
Ecco, che competizione è stata rispetto agli anni precedenti?
Beh, allora, come vi avevo raccontato anche la volta precedente, sì. Io quest'anno è la prima volta che siamo riusciti ad organizzare la finale comunque una tappa del campionato italiano FISPIC a Milano. L'ho organizzata io insieme al gruppo sportivo Milano. E quindi è stata già una cosa molto bella, perché mancava a Milano un'esperienza del genere, e in più l'ho anche vinta, quindi è andato più che bene.
Ma hai stupito te stesso con quest'ultima frase, vuoi dirci, o non eri partito comunque per arrivare davanti agli altri?
Era, allora, l'ambizione di vincere il campionato italiano c'era già da tempo, è il terzo anno che faccio questo campionato, e sono arrivato secondo il primo anno, e poi l'anno scorso non è andata molto bene, ero un po' infortunato. E quest'anno in realtà non ero molto sicuro, perché ho pensato, con lo stress di organizzare, di pensare a tutte le cose, chissà come va, invece è andata molto bene.
Pensa se fossi stato a testa libera soltanto da partecipante, allora, poveri avversari.
No, vabbè, ma guarda, ti devo dire che siamo più o meno quasi tutti a un buon livello. Poi a seconda della giornata, probabilmente come in tutti gli sport, come in tutte le categorie anche dei normodotati, è il giorno buono per uno, è meno buono per un altro, un po' di un pizzico di fortuna, un po' di, ovviamente ti ripeto, dietro c'è tanto lavoro comunque, certo. Non è che uno si presenta il giorno del torneo e vince, però siamo più o meno a livelli abbastanza simili con gli avversari.
Hubert per Luca.
Ma io sono molto affascinato da questo tennis da quando è nato, perché appunto mi sono sempre chiesto, insomma, come si potesse giocare, no? Soprattutto la B1 o anche B2, no? Insomma, con sto campo che faceva un po' impressione, no? Solo così ad immaginarselo. Abbiamo scoperto dal tecnico che c'è un adattamento e quindi viene ridotto, eccetera, eccetera. Quindi già è più immaginabile, diciamo, no? Ecco, perché noi vorremmo appunto dare una mano alla federazione, un po' a tutti quelli, ai giovani di oggi, no? Perché è uno sport diverso dal solito, nel senso che è uno sport che è emergente, che io spero arrivi alle Olimpiadi, perché no? Perché appunto è uno sport che assolutamente è in auge, in voga, e quindi lo è altrettanto per noi. Da come e da quanto risulta a te questo sport? È nato, dov'è nato? È nato qua in Italia? È nato, no. Da dove arriva sto sport?
Allora, questo sport
adattato
è nato
in questa maniera, ecco, scusami.
Esatto. Allora, questo sport è nato in Giappone oltre 40 anni fa da un ex atleta, un tennista vedente che ha perso la vista e ha voluto in tutti i modi cercare di trovare una soluzione, quindi si è ingegnato inserendo dei sonaglietti in una pallina di spugna e è cominciata qui la storia, così. E poi diciamo si è cominciato a diffondere un po' nel mondo, è arrivato nel 2017, se non sbaglio, in Italia, e stiamo cercando di farlo conoscere. Qui alla radio mi conoscono, io ogni volta più di parlare di come gioco io cerco di fare pubblicità, di coinvolgere, perché siamo tutti ultra 40-50enni in questo sport qui in Italia e non riusciamo a trovare giovanotti che siano disposti a mettersi in gioco. Non abbiamo capito ancora bene il motivo, però ecco, stiamo cercando. Noi andiamo anche nelle scuole, andiamo negli oratori, siamo stati ad esempio anche ad un evento al Circolo Ambrosiano l'altra settimana, si chiama Avvenire, dove ci sono i più grandi giocatori under 14 del mondo, e ci hanno fatto esibire sul campo centrale. Siamo stati a un evento Sport for All al Circo Canottieri di Milano. Cioè, cerchiamo in tutti i modi di farci conoscere, perché abbiamo bisogno veramente di trovare nuovi atleti.
Luca, ancora complimenti per il tuo titolo, grazie di essere stato con noi e ci riascolteremo prestissimo, perché ricordiamo a chi ci sta seguendo anche il resto della tua vita sportiva che è molto piena.
Domenica vado a fare una partita di baseball a Sesto Fiorentino, poi sono appena tornato dal torneo FISPIC di scacchi di Tirrenia, ecco. Dove non è andata benissimo.
La Madonna, complimenti!
Luca, va pure detto che qualche titolo tricolore dovrei pur lasciarlo ad altri, lo so che non fa piacere sul momento, però...
Vabbè, per il momento.
Per il momento, esatto, mi piace la formula. Luca, ancora complimenti, a presto!
Grazie, buon proseguimento.
Luca Parravano, altro campione, anzi campionessa, perché passiamo al B2 femminile. Torna ai nostri microfoni Viviana Sacco. Viviana, bentornata.
Grazie mille, buongiorno.
Buongiorno e complimenti per il tuo titolo. Ci vuoi raccontare in questo contesto il tuo palmarès e come è andata la gara milanese, che è stato chiaramente il coronamento di tutta una lunga stagione?
Allora, devo essere molto onesta, purtroppo in Italia come donne ipovedenti, quindi nelle categorie B2, B3 e B4, siamo veramente poche. Infatti nella mia categoria sono l'unica, quindi onestamente ho vinto, ma perché non ci sono avversarie. Quindi in Italia, infatti anzi, colgo l'occasione magari per far sì che magari qualche ragazza o donna B2, B3, ipovedente, insomma, abbia voglia di avvicinarsi al blind tennis. Sarebbe molto molto importante se c'è qualche ragazza in ascolto.
Ecco, una cosa interessante che nessuno meglio di te può fare, Viviana, è un po' incuriosire e anche spiegare a chi ci sta seguendo. Magari abbiamo delle ragazzine che sono sì curiose, ma non si fanno neanche un'idea di qual è il bello di giocare al blind tennis, o magari si sono fatte delle idee di difficoltà insormontabili. Ecco, raccontaci tu come ti sei avvicinata, quali idee avevi prima di iniziare la pratica e cosa ne pensi adesso.
Allora devo dire che essendo ipovedente, il tennis in generale è sempre stato uno sport che vedevo, mi piaceva moltissimo, ma chiaramente era uno di quegli sport che giocato con persone vedenti era inavvicinabile, anche perché ricordiamoci sempre che persone ipovedenti possono spesso e volentieri fare sport con normodotati, ecco, però il tennis non è uno di quelli. Quindi quando ho scoperto il blind tennis, in realtà è stata una casualità, e mi sono avvicinata appunto per caso e ho iniziato a giocare. Inizialmente devo dire che non è stato facile, perché comunque hai un attrezzo e una pallina, quindi anche per una questione di coordinazione non è uno sport facilissimo, però poi dà molte molte soddisfazioni ed è uno dei pochi sport secondo me per persone con disabilità visive che si può praticare utilizzando il proprio residuo visivo, e non è scontato, anzi è proprio quello che mi ha spinto a iniziare.
Ecco, qual è la sensazione più piacevole, più di soddisfazione, di gioia che ti dà una partita a tennis?
Io devo dire che mi diverto. È uno dei pochi sport che ho praticato da quando sono piccola. Ho fatto parecchi sport, appunto anche tanti con normodotati, anche perché io fino a 9-10 anni ero vedente. È uno dei pochi sport che mi diverte, mi diverte molto mentre lo pratico, e anche questo non è scontato.
Ecco, quali altri sport mi hai incuriosito, hai praticato nel corso degli anni?
Io ho fatto per moltissimi anni ginnastica artistica a livello agonistico. Poi ho perso la vista appunto a 9-10 anni, ho continuato, ma chiaramente non era una cosa troppo fattibile, e quindi all'età di 14 anni ho lasciato. E poi ho fatto una serie di sport sempre con normodotati, che poteva essere il calcio, il pilates, power training, TRX, un sacco di sport, fino a che poi sono arrivata ad avvicinarmi appunto agli sport per persone con disabilità visive nel 2016 con l'arrampicata, E poi 5 anni fa mi sono avvicinata finalmente al blind tennis e devo dire che ho scoperto una passione, un amore verso questo sport.
Hubert, stiamo ascoltando storie di vero e proprio amore per lo sport a 360 gradi, lette sotto la lente del tennis questo pomeriggio, ma che ci raccontano di ragazzi e ragazzi che amano lo sport e amano veder crescere il proprio sport.
A me fa veramente molto piacere, perché alla fine è questo, credo sia un assoluto piacere per chi fa, in generale chi fa sport, no? Non ha importanza con chi, se con vedenti, come ha fatto lei. Bellissima esperienza quella che ci hai raccontato, quindi hai fatto sia lo sport integrato, quindi chiamiamolo così, con i vedenti, come tanti fanno o sono costretti a fare, perché a partire dai bambini a livello scolastico, dove non c'è un programma didattico che spesso può fare un non vedente, quindi si trova a fare degli sport che chiaramente dove si trova in grosse difficoltà, che spesso e provocano appunto l'incontrario dell'incoraggiamento a fare dello sport e a provare le diverse discipline come hai fatto tu. Comunque io mi faccio i miei più vivi complimenti, perché appunto poi impegnarsi in una cosa così, perché tennis, sai, è uno di quegli sport che secondo me richiedono un po' più di allenamento rispetto ad altri, no? Perché o sei sul pezzo oppure alla fine il risultato non arriva, perché è inutile raccontarcela, non è che, come ha detto bene prima il campione Luca, non è che ti svegli la mattina, ti presenti al campionato e vinci o così. C'è una preparazione grande e importante dietro, e questo penso farà la differenza, no? Quindi io ti dico complimenti. Io, la mia curiosità, la mia domanda è questa: come B2, anch'io sono ipovedente, quindi ci siamo. Come ti sei, perché a me questo piace molto, non mi ha raccontato prima il tecnico che è stato adattato, sto tennis, insomma c'è un campo ridotto, ci sono dei rimbalzi, 2 anziché 3 eccetera eccetera, adesso non ricordo come diceva, quindi adattato. Come ti sei adattato rispetto a quello che facevi invece da vedente? Perché è molto differente, no? Quindi se tu hai avuto la capacità di fare tuo questo ragionamento e questo adattamento, il titolo lo meriti veramente.
Allora, sicuramente la differenza è che prima ero molto io che dovevo adattarmi agli sport normodotati con grande fatica, e a volte chiaramente non ero mai al pari degli altri, cioè dovevo fare molto più allenamento rispetto agli altri per arrivare a essere competitiva. Invece adesso, giocando blind tennis, mi rendo conto che è uno sport fatto davvero su misura per noi ipovedenti. Poi chiaramente non è uno sport semplice, come dicevo prima, è uno degli sport più difficili che io abbia mai praticato, però sicuramente ci sono una serie di adattamenti, come per esempio nella categoria B2 ci sono appunto i 3 rimbalzi, il campo è un po' più piccolo, la pallina è più lenta chiaramente di una pallina tradizionale, e quindi tutti questi adattamenti, diciamo, che mi permettono di giocare essendo competitiva.
Ma la pallina con i sonagli, scusami questa domanda tecnica, la pallina con i sonagli rimbalza come quella vera, tra virgolette?
No, nel senso che ha un rimbalzo più basso, è fatta in spugna e dentro appunto a questi sonagli, ma rimbalza molto più bassa rispetto a una pallina tradizionale.
Ma quindi dopo 3 rimbalzi... e dopo, e quindi dopo tre rimbalzi rischi di prenderla quasi per terra, insomma.
Esatto.
L'ultimo rimbalzo capito. Ecco, adesso è molto molto chiaro. Me lo figuro molto bene, grazie.
Esatto,
di questa spiegazione.
Viviana, ti ringraziamo per la tua testimonianza divulgativa e non solo. Ti ringraziamo, ti rinnoviamo i complimenti, sperando che i prossimi titoli arrivino innanzitutto e siano contro tante avversarie. Vorrebbe dire che anche quello che ci hai detto ha fatto venire voglia a qualche ragazza,
sì, esatto,
di provare la disciplina. In bocca al lupo e a presto.
Creti, grazie mille.
Viviana Sacco, che è stata con noi, la campionessa italiana B2 femminile. Restiamo in ambito B2, altro campione d'Italia, torna a questi microfoni perché l'abbiamo già ospitato, è un po' un abbonato ai piani nobili del podio. Davide Viglianti, bentornato.
Sì, grazie Renzo per l'invito e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te Davide per la disponibilità. Complimenti per il titolo, lo dicevamo anche prima con Viviana Sacco, con Luca Parravano. È passato un mese, in un mese si può mettere bene in fila, c'è meno emotività, adrenalina. Ecco, girandoti indietro, come lo leggi oggi?
Ma lo leggo che comunque è stata una finale abbastanza combattuta, perché si è svolta a Milano. I miei avversari sono stati abbastanza tosti, anche se mancava secondo me il più forte avversario, che negli ultimi anni sempre è una finale con lui, quasi sì, in controfaccia. Che
chi è Gianluca?
Chi Marini,
è lui?
È Gianluca Mammarini.
Ah, benissimo, lo salutiamo Marini, anche,
sì,
l'abbiamo già ospitato.
E lo salutiamo anche, perché comunque con lui ho fatto già finali mondiali, europee, quindi diciamo il mio avversario a livello europeo è più tosto. Quindi la sua mancanza un po' si è sentita, però diciamo che il torneo a Milano si è svolto abbastanza bene, sia le gambe che le braccia andavano, quindi niente, alla fine ho vinto il titolo italiano e adesso punto verso il mondiale, cui io, Viviana e gli altri atleti che hai sentito siamo stati convocati dalla Federazione FISPIC.
Ecco, mancano meno di due mesi. Che tipo di,
esatto,
preparazione con i tecnici avete messo su? Perché è chiaro che cambia e ovviamente si evolve, aumenta il livello di difficoltà.
Diciamo che allora al mondiale, nella mia categoria B2, siamo una ventina di atleti, di cui argentini, polacchi, tedeschi, inglesi. E ci sono anche purtroppo, diciamo, per me gli australiani, che sono la bestia nera. Diciamo che comunque loro hanno una federazione, come dicevo nelle altre interviste, che sta portando il blind tennis ad alti livelli. Infatti, come ti dicevo in precedenza, nelle scorse interviste, loro hanno organizzato quest'anno gli Australian Open, di cui io ho fatto parte insieme a Luca Peruzzo.
Questo ricordiamolo, Davide, perché noi ci siamo sentiti proprio che tu c'avevi ancora il jet lag e ci hai raccontato un'avventura straordinaria. Siete,
sì,
stati i primi tennisti,
sì,
italiani a Melbourne.
Esatto, è stata, ripeto, come ti ho detto, un'esperienza che non dimenticherò mai, e spero, sentendo alcuni atleti australiani, che forse nel 2027 questa esperienza si ripeterà. Quindi la mia speranza è di fare bene al mondiale e guadagnare quei punti nel ranking e ottenere ancora una volta la convocazione a questo grande slam.
Oltre agli australiani, quali sono le scuole tennistiche più temibili?
Diciamo che allora in Polonia c'è un gran bel movimento, la federazione dei ciechi e degli ipovedenti si è agganciata alla federazione tennis polacca, e ugualmente anche la federazione inglese, tramite la LFTA, che sarebbe la nostra PTP, c'è un bel movimento. Infatti, come diceva io un poco fa, ho sentito un po' l'intervista di Luca Parravano, il nostro limite forse è che ad oggi in Italia ci sono più trentenni, quarantenni che ventenni, mentre nelle altre federazioni c'è un gran numero di ragazzi giovani che si sta approcciando a questo sport. Quindi questo è un po' il limite che dobbiamo colmare rispetto a tanti altri paesi.
E tu ce l'hai una spiegazione su questo?
No, allora una spiegazione che forse tanti ragazzi, sentendo la parola tennis, non sanno, credono quasi che sia un gioco e non adatto, sia per i non che per gli ipovedenti. Anch'io, guarda, quando ho scoperto che c'era questo sport, all'inizio ho chiesto se era anche per gli ipovedenti, quindi mi sono approcciato, ma all'inizio pensavo anch'io che fosse uno sport solo per non vedenti, quindi io da ipo mettermi una mascherina e tutto, sarebbe stato molto più complicato per me, perché come diceva Luca, non basta solo, soprattutto nei non vedenti, non basta 1, 2, 3 allenamenti, ma basta servono un susseguirsi di allenamenti, di tecniche, di preparazione che poi ti porteranno a svolgere un campionato italiano.
Molto bello. Caro Hubert, allora qui parliamo con un atleta come Davide Viglianti, che è stato sul campo battuto da Sinner e Alcaraz,
mica scherzi, in effetti direi che sì, è emozionante, ho sentito molto bene la sua testimonianza e mi fa veramente piacere, perché ripeto, lo sport, cioè il tennis è veramente uno sport che mi ha sempre così affascinato, seppur appunto come tanti lo ritenevo impossibile per noi, ma appunto con alcuni attrezzamenti abbiamo visto che invece si può fare benissimo. Una domanda che farei io in chiusura con lui, cosa di cui non parla mai nessuno, ma allenarsi, stare sul pezzo, eccetera, eccetera. Chiaramente a spanne, dopo dipende da molti fattori, da quanto è vicino a casa, da che tipo di società sportiva hai vicino, di che campi da tennis hai, dove hai l'accesso, dove puoi giocare e con chi, perché io non so se è sempre possibile allenarti con un tuo pari, o sei costretto ad allenarti con un vedente, e i costi di tutta questa cosa sono molto elevati, perché io me l'immagino, è uno degli sport un po' come lo sci, no? È uno di quei sport che non costano proprio poco, no? E in più appunto ti costringono, io così me l'immagino, ad allenarti comunque con in un contesto di normovedenti, non so se mi sbaglio, è una domanda che ti fa.
È la pura verità, nel senso che il tennis in Italia ad oggi, cioè il blind tennis, purtroppo se non hai una società che è agganciata a una struttura, purtroppo i costi sono un po' elevati, nel senso che la mia fortuna che abitando qui a Bergamo, io faccio mezz'ora di treno, vado a Milano e ho la mia società che ha un aggancio con il comune di Milano che ha i campi gratis, quindi pago solo il coach e mi alleno con altri 3 ragazzi ipovedenti. Se dovessimo parlare di strutture al sud o di società al sud Italia o anche centro Italia, a cui oggi non c'è quasi nessuna, se un ragazzo e volesse approcciarsi a blind tennis, già i costi aumenterebbero di brutto e diventerebbe anche difficile poterlo e praticare. Quindi secondo me, come del resto hai detto tu, i costi secondo me sono ad oggi al sud e al centro Italia un po' un deficit ad oggi di questo sport. Mentre a nord, essendoci società come la GSD Novedenti Milano, la Cobaleno di Vincenzo Morgante, la Virtus Tennis di Bologna, in qualche modo ci si riesce ad aggregare il gruppo di ragazzi che vivono a nord e praticare questo sport. Però come dico, è uno sport che comunque ha dei costi, perché l'insegnante di tennis vuole essere pagato, i campi hanno i loro costi, quindi sì, è un po' eccessivo, diciamo. È un limite ad oggi di questo sport, diciamo.
Ed è importante.
Quindi come tu hai detto, scusami Renzo, certo. Quindi tu hai detto bene prima, che noi dobbiamo auspicare, e penso che sia l'unica strada possibile. L'unico auspicio è quello di riuscire a fare come gli australiani, come i polacchi, di agganciarci alle federazioni tennistiche, tennistiche normo-vedenti, e avere degli sponsor, avere comunque qualcuno che aiuti ad avvicinarsi, perché sennò i giovani, se non trovi trentenni, quarantenni che un po' di soldini in tasca ce l'hanno, figuriamoci un diciottenne.
Il mio auspicio è che comunque la federazione esisti al più presto, come è successo in Inghilterra e in Polonia, e stringo un accordo con la PTP, perché poi rientrando noi come atleti della Federazione Italiana Tennis Padel abbiamo degli sponsor, quindi già lì cambia tutto, perché comunque ci sono allenatori di ogni circolo tennis che sono attrezzati e istruiti per poter allenare un ragazzo sia non vedente che ipo, e già cambia tutto. Ripeto, è un passaggio che secondo me è necessario, è passare dalla Federazione Tennis Italia e cercare di ampliare sempre più questo sport.
Io auspico che questo avvenga proprio per dare la possibilità anche a chi non lo volesse poi fare a livelli super agonistici, o chi non ci riesce, ma almeno perché uno ci provi, per dargli l'opportunità, secondo me è il segreto vincente. Grazie, tutte queste informazioni che sono veramente utili.
Siamo partiti giustamente con i complimenti per il titolo italiano categoria B2 a Davide Viglianti, ma abbiamo un po' sfruttato Davide anche come ambasciatore e divulgatore della disciplina.
Giusto.
Allora, grazie di essere stato con noi, tu sai benissimo che verrai scocciato subito dopo il mondiale.
Va bene, grazie.
In bocca al lupo, siamo tutti con te e con il resto delle ragazze e dei ragazzi.
Grazie a voi e a presto.
Grazie a Davide Viglianti, campione d'Italia 2026 blind tennis categoria B2, per questa ampia pagina che è stata sicuramente interessante, caro Hubert, ma che dobbiamo voltare, perché c'è una disciplina di cui è un po' più complicato parlare, perché i progetti un po' latitano, devono appoggiarsi alla fantasia, alla buona volontà, all'enorme passione di chi riesce a metterli su. Stiamo parlando di canottaggio, e per parlare di canottaggio è arrivato in collegamento con noi Pierluigi Venturi. Benvenuto.
Buonasera, appunto sono Pierluigi Venturi, io sono il direttore sportivo del circolo, diciamo, di canottaggio Bahia Deportiva SD. È un circolo che si trova praticamente sotto Ponte Risorgimento, a Lungotevere delle Armi 33. Praticamente noi facciamo questa attività ormai dal 2018, l'associazione è nata nel 2018, e la struttura è stata praticamente terminata a partire dagli anni 2022, per andare ad essere ad oggi una dei circoli più, diciamo, più quotati sul Tevere, che praticamente è l'attività, dove è il posto dove noi svolgiamo tutta l'attività di canottaggio. Ora, negli anni passati ho avuto un'esperienza importante con un ragazzo non vedente, e da quel momento, siccome abbiamo avuto dei risultati abbastanza importanti, di soddisfazione per lui, per esperienza per me, io sono stato il suo allenatore per circa 4-5 mesi, diciamo, è nata l'idea di proporre questa attività all'Unione Italiana Ciechi, per quanto riguarda appunto l'attività per ragazzi non vedenti o ipovedenti. A questo punto noi abbiamo presentato un progetto, e questo progetto è andato, diciamo, sta andando avanti ed è quasi arrivato al termine, e credo che sia stato anche approvato, e sicuramente abbiamo anche il supporto della Federazione Italiana Canottaggio, che patrocina diciamo, tutta l'attività, appunto riservata ai ragazzi non vedenti e ipovedenti, che partirà da settembre e andrà avanti per 4 mesi fino a dicembre. In questo modo noi possiamo praticamente offrire ai ragazzi un'attività gratuita per 4 mesi, affinché loro possano apprendere appunto la tecnica del canottaggio e andare avanti, magari se vogliono proseguire, per poi entrare nel mondo anche dell'agonistica, per poter poi procedere e andare a crescere. Diciamo che i ragazzi partirebbero dall'età di 10 anni e a salire fino a, cioè, all'età del 22, 23, 24 anni, per cui questa è un po' l'attività che noi stiamo svolgendo.
Ecco, io ricordo di averla sentita appunto quando mi ha proposto questo tipo di attività. Sono Perfler Hubert, il responsabile dello sport a livello nazionale dei non vedenti e di povedenti, e a me è parso e ho ritenuto di portarla qui in radio proprio perché in zona, almeno per coloro che stanno lì nel Lazio, a Roma, insomma, voglio dire, che stanno abbastanza vicini in modo che si possa raggiungere, sia una bellissima opportunità, perché appunto, come ha ben spiegato adesso, avere la possibilità di avvicinarsi ad un'attività sportiva bella, peraltro, come il canottaggio, gratuitamente con un progetto finanziato, è un bellissimo banco di prova, nel senso che è una bella opportunità, e se uno sa già di cosa parla, di come funziona, eccetera, eccetera, ha veramente una grande opportunità di fare, come si suol dire, la prova sul campo, no? Quindi sia per i genitori che vogliono portare ai campi estivi, perché mi pare che voi appunto anche questo tipo di attività proponete, quindi genitori, anche se non sono prettamente campi estivi, perché se mi parla di settembre le scuole ricominciano, quindi non, forse non è proprio quello, però dopo magari non so gli orari, non so come funziona, è possibile farlo anche se a condizioni che uno stia vicino, insomma, no? Certo. possa fare questo tipo di attività. Noi, certo. L'Unione Italiana Ciechi ovviamente vi ringrazia per questa opportunità, perché quindi la ringraziamo della segnalazione, e spero che dei romani, di coloro che vivono a Roma e dintorni, sfruttino questa opportunità. Io lo ritenevo, importante.
Una cosa che probabilmente mi è sfuggita è che il corso inizierà a settembre e terminerà a dicembre, e va bene, però se i ragazzi vogliono iniziare adesso che le scuole sono chiuse, noi siamo aperti, nel senso che comunque basta soltanto telefonare, prendere un appuntamento e iniziamo l'attività anche nel mese di luglio, per poi trovarla pronta a settembre, capito? Per cui non c'è nessun problema per quanto riguarda l'attività di propedeutica.
Ecco. E per questo motivo io ho ritenuto di comunicarlo alla sezione di Roma, la sezione dell'Unione Italiana Ciechi di Roma, e al regionale del Lazio, proprio perché divulghi il più possibile questa possibilità, in modo che divulghi i vostri telefoni, email, eccetera, eccetera, in modo che possano contattarvi. Spero che siano tanti, che siano ragazzi che abbiano voglia di sperimentare una nuova attività, perché, ripeto, è una delle attività assolutamente fattibili e, secondo me, anche molto appetibili per entrare nelle Paralimpiadi, eccetera, eccetera.
Esatto.
E quindi potrebbe essere una bella opportunità.
È un'ottima opportunità, anche perché così loro praticamente possono anche allenarsi con i ragazzi normodotati, per cui non è un problema iniziare il canottaggio e farlo, capire? Cioè è inclusivo, è uno sport inclusivo che comunque abbraccia tutti i ragazzi. Noi di solito li facciamo lavorare insieme, appunto perché devono dialogare, devono abbandonare il telefonino e lavorare con le parole. Perché purtroppo ormai il telefonino...
E già questa la dice tutta, questa è una bellissima storia, è tutto vero, no? Quindi là ci si parla, bisogna lavorare in squadra, ci vuole disciplina, c'è un po' tutto.
Una disciplina importante che comunque forma e che comunque abitua i ragazzi a lavorare in squadra, in gruppo, cosa che oggi insomma è abbastanza difficile da fargli capire a questi ragazzi, perché comunque sempre col telefonino, sempre, noi diciamo quando loro arrivano al centro devono spegnerlo, mettono nel cassetto, se ne riparla dopo 2 ore, per cui questa è la nostra regola principale per quanto riguarda i telefoni.
La prima cosa, poi, chiaramente. Ecco, Pierluigi, ti volevo chiedere, proprio a completare quest'ottimo e chiarissimo discorso che hai fatto, e soprattutto ringraziandoti di aver illustrato così bene, con tutta la passione che ci stai mettendo, si evince proprio dalle tue parole, questa bella, grande, bella possibilità per chi è in zona. Ti volevo chiedere, non dico un appello, ma una spiegazione per i genitori. Perché tante volte, specie chiaramente parliamo di ragazzini, ragazzine, tante volte c'è il comprensibilissimo, per carità, timore dei genitori, ma stiamo parlando di una cosa sicura, beh, del resto c'è l'acqua, eh. Come
per quanto riguarda,
possiamo tranquillizzarli, allora, i genitori?
Allora, i genitori devono essere molto tranquilli su questo, perché comunque i ragazzi, ogni quattro ragazzi non vedenti c'è un istruttore che controlla tutta la situazione, i movimenti, tutto l'allenamento, tutto ciò che loro fanno. Abbiamo i mezzi di soccorso che nell'eventualità si dovessero capovolgere in acqua, hanno delle regole da seguire anche in quel caso. È chiaro che per loro magari potrebbe essere un po' più difficile, per questo li dotiamo di un salvagente anulare che viene indossato ogni volta che loro escono in acqua, per cui cosa che i ragazzi normodotati non usano, per esempio, e poi abbiamo tutte le attrezzature necessarie per intervenire immediatamente, il monoscafi, insomma, c'è tutto ciò che riguarda la sicurezza è coperto al 100%.
Ed era...
Poi bisogna, mi scusi per Luigi, bisogna che inizi col dire che i genitori non immaginino che arriva lì il ragazzino e lo mettete subito su una barca e va fuori,
no,
eccetera.
No, assolutamente assolutamente
c'è il vogatore, che è tutto sulla terra, no? Diciamo, e quindi prima deve imparare bene le posture, la postura giusta, corretta, e proprio per impedire che si rovesci, che faccia qualche cosa che non sussiste di solito, prego.
Esatto, certo, a parte abbiamo 10 remergomeri dove fare attività propedeutica per spiegare a loro come funziona la tecnica, come ci si muove, quanto devono fare spingere, come devono respirare, tutta una serie di cose. Per quanto riguarda la sicurezza, loro devono stare molto tranquilli, su questo non c'è nessun problema.
Ed era importante che dalla tua viva voce arrivasse il messaggio, ci tenevamo particolarmente. Allora, Pierluigi, grazie di essere stato con noi. Io direi proprio che è il caso di risentirci a ridosso della partenza per avere qualche dettaglio e poi in corso d'opera.
Certo, sicuramente, aggiorneremo costantemente tutta l'attività che faremo con video e social, insomma, saremo tutti collegati.
Perfetto.
Potrete vedere tutto ciò che facciamo alla luce del giorno, così i genitori sono tranquilli, anche perché poi una cosa che dimenticavo, i ragazzi non usciranno mai da soli, chiaramente saranno sempre accompagnati
in
barca da ragazzi vedenti o da noi stessi, anche perché se la squadra, diciamo lo sport è di squadra, a volte potrebbero uscire in 4 o in 8, per cui io sono ottimista nel ricevere molti ragazzi, ci spero, ci conto, perché almeno così potremo fare una squadra mirata.
E ce l'auguriamo davvero tutti, effettivamente. Allora, Pierluigi Venturi, grazie di essere stato con noi e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
Perfetto,
buonasera.
Grazie, a presto. Caro Hubert, come andiamo a salutarci? Da queste parti torneremo il 15 luglio, terzo mercoledì del mese che pare lontanissimo, ma arriverà in un batter d'occhio. A te la parola.
Ma noi torneremo tra un mesetto, reduci dal frescura delle montagne, dal fresco delle montagne, e purtroppo scenderemo al caldo, ma poi ci attrezzeremo per continuare.
Purtroppo?
Trasportare.
Ma come purtroppo? Il caldo è bello. È giusto.
Lo so, a chi piace, io sono montanaro, come tu sai bene. Quindi lo soffro parecchio, diciamo così. Però ecco, quando è eccessivo non va bene, un po' di calduccio va bene, ma no.
Ci sia, sì, sì,
non, come ultimamente vediamo 35-40 gradi, ma che sei impazziti.
Che modo, davvero. Cioè, nel senso, che cos'è? Solo 2-3 mesi l'anno, perché non di più? Ma ne riparleremo anche di questa. Vedi, abbiamo trovato un qualcosa per cui non andiamo d'accordo. Di solito ci troviamo sul clima, siamo su posizioni diverse. L'estrazione geografica evidentemente influisce,
Caro Hubert. Io infatti sono più verso i 40 sotto zero.
Ecco. Dobbiamo vederci a metà strada, forse anche un po'.
Ecco, bravo.
A presto, Hubert, grazie.
Va bene, anche a tutti gli ascoltatori, ai tecnici, a te Renzo, un abbraccio e buona continuazione e buon inizio, allora a questo punto, del tuo periodo preferito, l'estate.
Evviva! A prestissimo, Hubert Perfler. Questo era il mensile Slash Sport. Restate dove siete perché inizia una puntata imperdibile di Slashbox a partire dai mondiali.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport.